Capitolo 12, paragrafo 3. All'interno delle mura cittadine. Le città erano protette da mura. Tranne poche eccezioni, le città medievali erano circondate da una cinta di mura turrite, sorvegliate da sentinelle. Sul far della notte, le porte della città venivano sbarrate e le chiavi erano consegnate ai magistrati perché le conservassero fino al giorno dopo. All'interno delle mura si trovavano le case addossate l'una all'altra per risparmiare spazio e sovrastate da torri e dai campanili delle chiese. In posizione centrale o elevata, per sottolineare la loro importanza, sorgevano gli edifici pubblici e religiosi: il palazzo del vescovo, la cattedrale, il palazzo del comune con l'alta torre e la campana che chiamava a raccolta per l'assemblea cittadina. Case, chiese, botteghe, edifici pubblici. Nella vecchia città, accanto alla cattedrale e al palazzo del vescovo, c'erano le case signorili, costruite in pietra e fiancheggiate da una torre, per motivi di difesa e di prestigio. Vicino alla piazza del mercato si concentravano le botteghe degli artigiani, che si riunivano in gruppi secondo il mestiere esercitato. Questa abitudine è ancora oggi documentata nelle nostre città da alcuni nomi di vie medievali, ad esempio via degli orefici, via dei bottari, via dei calzaioli. Fra le case sorgevano le chiese, i conventi, gli ospizi, che erano assai numerosi. Le strade erano strette e sudice. Le vie delle città erano strette, tortuose, non selciate. Tenerle pulite era un vero problema per le autorità comunali. Gli statuti di Bologna nel 1288 vietavano di gettare immondizie e acque sudice sulle pubbliche vie e di lasciarvi scorrazzare scrofe e maiali. Circolavano liberamente anche capri, polli e conigli. Per facilitare lo scolo delle acque, Firenze nel 1235 fece selciare le vie cittadine e il comune di Pavia costruì un efficiente sistema di fognature. Tuttavia, la situazione igienica lasciava molto a desiderare e favoriva il diffondersi di malattie infettive. Le comodità domestiche erano scarse. Le abitazioni erano in gran parte di legno e quindi gli incendi scoppiavano di frequente. Dal freddo esterno ci si difendeva alla meglio fissando alle finestre tele spalmate di cera o imbevute d'olio, le impannate, e massicce imposte di legno. I vetri comparvero nelle abitazioni signorili solo nel XII secolo in forma di piccoli dischi tenuti insieme da una rete di fili di rame. Nel secolo successivo, la sala e le stanze da letto cominciarono ad essere riscaldate da veri camini, ma contro il freddo si continuò a portare, anche in casa, cappelli e pellicciotti. L'acqua non giungeva nelle abitazioni e bisognava attingerla con secchi ai pozzi e alle fontane. Rifornire la casa d'acqua era un compito faticoso, svolto dalle donne. L'igiene e la pulizia lasciavano a desiderare. La difficoltà di procurarsi l'acqua non incoraggiava a lavarsi spesso. In famiglia il bagno si faceva in comune, in grandi mastelli riempiti a forza di secchi dalle donne e dai servi. Prima dei pasti e dopo ci si sciacquava le mani perché non c'erano tovaglioli e tutti si pulivano le dita con la tovaglia. Di servizi igienici non è il caso di parlare per la maggioranza delle abitazioni medievali. Soltanto in alcune dimore signorili c'erano gabinetti scavati nello spessore del muro o collocati in bugigattoli sporgenti all'esterno delle pareti e aperti su un fossato. Molte case, poi, anche quelle dei ricchi, erano infestate da parassiti, soprattutto da pulci, i fastidiosi insetti che nel Medioevo si cercava di combattere con molti fantasiosi e spesso inutili rimedi. Il tempo medievale. Nessuno sapeva calcolare con precisione il trascorrere del tempo. Fino a tutto il 200 ci si regolò col suono delle campane che chiamavano alle messe e alle funzioni religiose e suonavano a raccolta in caso di incendio o di altri pericoli. Come nell'alto Medioevo, il giorno era più lungo d'estate, quando le ore di luce aumentano, più breve d'inverno, quando diminuiscono. Solo nel 300, su torri e campanili, cominciarono a comparire i primi orologi meccanici che permisero di dividere la giornata in 24 ore, ciascuna di uguale durata. Ma ancora nel XIII secolo la data d'inizio dell'anno variava di luogo in luogo. Di solito l'anno nuovo si faceva cominciare il 25 dicembre, il giorno di Natale, ma non era raro che si scegliesse il 25 marzo, il giorno dell'Annunciazione. Le usanze erano diverse anche in città geograficamente vicine, come ad esempio Pisa e Firenze. La vita in famiglia. Nelle residenze dei ricchi cittadini vivevano spesso fianco a fianco la famiglia del padre e quelle dei figli con le loro mogli, cioè dei parenti legati in linea maschile, il lignaggio. Il padre era il capo indiscusso ed esercitava la sua autorità sulla moglie, sui figli, sulle famiglie dei figli e sui servitori. Dal XII-XIII secolo cominciarono a diffondersi a tutti i livelli sociali i cognomi, trasmessi di generazione in generazione e derivati da una caratteristica fisica, calvi, magrini, e dal mestiere esercitato, sarti, barbieri, dal luogo di provenienza, dal fiume napoletano, o dal nome proprio di un antenato comune, Donati, Alighieri. Soprattutto nelle famiglie ricche i figli erano molto desiderati, ma di loro si pensava che non avessero diritti propri, almeno finché non raggiungevano l'età di portare armi o di prendere marito. I bambini erano i più colpiti dalle epidemie e la mortalità infantile era elevatissima. A poche settimane, a volte a pochi giorni dalla nascita, i bambini delle famiglie ricche venivano affidati ad una balia, una donna che doveva allattarli al posto della madre. La balia spesso abitava in campagna ed i bambini non facevano ritorno alle loro case che dopo lo svezzamento. Questa usanza diventò sempre più comune nei secoli successivi. A 6-8 anni i figli maschi andavano a scuola o a bottega, ma le bambine per lo più erano tenute a casa per impratichirsi nei lavori domestici: filare, tessere, lavorare a maglia, ricamare, fare il pane, cucinare, fare il bucato. Alcuni scrittori medievali che davano consigli ai padri sul modo migliore di governare la famiglia sostenevano che non stava bene che una femmina sapesse leggere, a meno che non dovesse farsi monaca. Sappiamo che alcune bambine delle famiglie ricche andavano a scuola e imparavano le conoscenze elementari, ma da tutti gli studi superiori le donne erano escluse. Giovinette e donne sposate. Le giovanette di buona famiglia erano tenute sotto stretta sorveglianza. non potevano uscire di casa se non accompagnate da una donna saggia e matura, ed era considerato sconveniente che restassero troppo alla finestra. Si facevano loro mille raccomandazioni: di non ridere per non apparire volgari, di non parlare se non interrogate, di non cantare se non su invito dei genitori e tenendo gli occhi bassi. Quelle che la famiglia aveva destinato al matrimonio venivano maritate giovanissime, 16-18 anni a Firenze, a uomini che conoscevano appena e che erano di regola molto più grandi di loro, spesso decisamente anziani. Una volta sposate, dovevano mettere al mondo un bambino dietro l'altro, e poiché le conoscenze mediche erano allora molto arretrate, ogni parto le esponeva al rischio di morire. Nell'Europa settentrionale, molte donne svolgevano redditizie attività commerciali, dirigevano botteghe artigiane e avevano numerosi dipendenti. In Italia, invece, era vietato alle donne iscriversi alle corporazioni e quelle che lavoravano potevano essere solo salariate o lavoranti a domicilio, cioè a casa propria per conto di qualche mercante. Fonti: Il buon governo. Questo affresco, intitolato Gli effetti del buon governo, è lungo 14 metri e occupa un'intera parete nella Sala della Pace del Palazzo Pubblico di Siena. Insieme ad altri affreschi, ora in parte rovinati, che decoravano la stessa sala, è opera del pittore senese Ambrogio Lorenzetti, che lo dipinse fra il 1338 e il 1340. L'affresco rappresenta una città medievale e il suo contado, abitati da gente tranquilla e operosa che si dedica serenamente ai lavori e agli svaghi quotidiani. Anche la cultura è protetta. Sotto il portico centrale un maestro è intento a far scuola. Una figura alata, in alto a destra, rappresenta la sicurezza, frutto del buon governo. La scritta che essa tiene in mano esprime sostanzialmente questo concetto: ognuno potrà vivere e lavorare senza paura finché il comune saprà mantenere la sicurezza.